RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
Ben trovati ad Animal Voice su Radio Città Aperta. Al microfono Michela Ciandra Giamboni vi accompagnerà fino alle 18 di questo 9 di aprile 2024. Se volete mandare SMS e WhatsApp, vi ricordo il numero 340 197 4468. Saluto le persone che mi stanno ascoltando in diretta, in video diretta su RadioCittàAperta.it, ma anche su Twitch, e saluto le persone che mi ascolteranno o mi stanno ascoltando in podcast che trovate insomma sul sito di Radio Città Aperta o durante la replica di venerdì dalle 15 alle 16. Ciao! Oggi parleremo di alberi e abbiamo anche un ospite della puntata, quindi a metà diretta avremo come ospite Roberto Salustri, che ci darà degli aggiornamenti sui guardiani delle foreste, ma di questo ne parleremo dopo. È doveroso ricordare quello che è successo però a Tarquinia, vicino Roma, ad un'ora da Roma, a fine marzo. Praticamente era stata data un'ordinanza di abbattimento, quindi di uccisione, di 4 cavalli che stavano scorrazzando liberi nei prati, insomma, della cittadina. Non si capisce bene se erano cavalli liberi o cavalli appartenenti a qualche allevatore che li lasciava allo stato brado. Sta di fatto che si sono attivate subito 3 associazioni, IHP, LAV e EMPA, per poter salvare queste 4 creature, ma nell'arco di 24 ore loro, nonostante si siano attivate, nessuno gli ha risposto, non gli hanno risposto perché avevano già abbattuto i 4 cavalli. Quindi insomma sta diventando veramente molto pesante la situazione, perché qui ogni volta che c'è un'emergenza si risolve solo ed esclusivamente con l'abbattimento. Questo non mi stanco di dirlo, però mi sto stancando di ripeterlo, e quindi insomma bisogna farsi ascoltare, perché io personalmente non ne posso più. IHP in appoggio con altre, appoggiata ad altre ad altre associazioni antispeciste, animaliste e quant'altro, sta organizzando una manifestazione proprio a Tarquinia questo sabato. Per i dettagli vi consiglio di seguire la pagina di IHP, scritto proprio così, la trovate su Instagram. Sonny Richichi, che è il presidente, vi darà poi gli aggiornamenti sull'orario e il luogo di incontro, quindi è importante esserci per chi è a Tarquinia o comunque vicino Roma, perché si tratta di un'oretta di viaggio, quindi si può fare. Iniziamo ufficialmente la puntata di Animal Voice con Frank e Nancy Sinatra, Something Stupid.
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me.
And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
Frank Sinatra e Nancy Sinatra, Something Stupid at Animal Boys. E come già ho anticipato, parliamo di alberi. Nello specifico vi racconto una storia, la storia di Salgado, che è il famoso fotografo, che assieme a sua moglie Leila Banic è tornato dopo tanti anni, negli anni 90, stiamo parlando del 1998, dopo un viaggio in Ruanda dove era in corso un genocidio. Il fotografo si ammala e quindi decide di ritornare nella sua terra di origine, quindi in Brasile, e a Minas Gerais, si chiama così, che è un paradiso tropicale che lui ricordava insomma come tale, con terre verdeggianti, e invece si ritrova davanti una terra desolata, una terra senza alberi, arida, e quindi decide lui stesso insieme alla moglie di ripiantare la foresta e far tornare gli uccelli, gli insetti, i pesci, e quindi di ricreare quello che lui ricordava come un ambiente paradisiaco. E quindi viene creata una fondazione, la fondazione dell'Istituto Terra, che ha reclutato nell'arco degli anni dei partner, hanno raccolto dei fondi e hanno piantato più di 2 milioni di alberi, quindi trasformando un ambiente che era stato deforestato e anche sottoposto, voi immaginate, il cambiamento climatico in una zona dove prima era ricca di alberi, di verdi, di acque, praticamente era diventata un deserto. E Salgado insieme alla moglie è riuscito a recuperare quasi 1502 ettari di foresta pluviale nella sua, di quella che ha chiamato fattoria, Bulsão Adaimores, a Minas Gerais, scusate se la pronuncio malissimo, e dei 2 milioni di piante, di piantine, ci sono ben 290 specie di alberi differenti, ed è stato creato anche in questa sorta di fattoria un centro per l'educazione, per il restauro ambientale, che ha come obiettivo quello di sensibilizzare le persone che ovviamente vanno in visita e soprattutto l'opinione pubblica verso uno sviluppo più sostenibile. Dice il fotografo stesso, il fotografo Salgado, dice questo: gli alberi sono i capelli del nostro pianeta. Quando c'è pioggia in un luogo senza alberi, in pochi minuti l'acqua arriva nei torrenti, portando terriccio, distruggendo le nostre sorgenti, distruggendo i fiumi, e non c'è umidità da trattenere. Quando ci sono alberi, il sistema di radici trattiene l'acqua. Tutti i rami degli alberi, le foglie che cadono, creano un'area umida e l'acqua ci mette mesi e mesi sottoterra per arrivare ai fiumi e mantenere le nostre sorgenti e i nostri fiumi. Questa è la cosa più importante se pensiamo che ci serve l'acqua per ogni attività della nostra vita. E vi risuona un pochino, no, il suo racconto rispetto a quello che è accaduto nei mesi scorsi, l'anno scorso, anche in Emilia-Romagna, ad esempio, no? Quindi gli alberi sono fondamentali e, ripeto, proprio di alberi, agli alberi è dedicata questa puntata. Parleremo tra poco anche di uno studio che è avvenuto a Barcellona che parla di quanto gli alberi ci potrebbero salvare la vita. Nel frattempo ci ascoltiamo in Nirvana. Ad Animal Voice, in omaggio a Kurt Cobain, o Kurt Cobain come volete chiamarlo, visto che pochi giorni fa, insomma, si ricordava la morte di questo giovane artista e quindi era doveroso omaggiare anche noi Nirvana. Ooh, vi anticipavo di una ricerca iniziata quasi 9 anni fa in Spagna, nello specifico a Barcellona, guidata dall'Institute for Global Health, come salute, che ha compreso, ha studiato 93 città europee, tra cui 9 italiane. E sono riusciti a capire attraverso questo studio, questa ricerca, che migliaia di decessi, soprattutto nel periodo estivo, erano causati, sono causati, perché lo sono purtroppo anche attualmente, causati dalle isole di calore urbano. E quindi quanto questi decessi potrebbero essere evitati aumentando il numero degli alberi nelle città. Di questo ne avevamo già parlato in passato, più o meno, lo avevamo accennato, no? Che ci sono varie ricerche che ti fanno capire, anche se è una cosa logica, però a quanto pare per chi gestisce le città non è così logico. C'è uno studio che ti fa capire quanto la temperatura si innalza senza la presenza dell'asfalto, aumenta la temperatura senza la presenza degli alberi. Lo studio si basa su dati raccolti nel 2015, quindi non è recentissima, ma secondo me è peggiora se andassimo a studiare le città, nello stato delle città che abbiamo attualmente, e sono stati pubblicati anche nella rivista The Lancet nel 2023, quindi stiamo parlando dello scorso anno. E viene raccontato come oltre il 4% della mortalità estiva nelle metropoli europee, perché lì ci si è focalizzati, si attribuisce proprio a queste isole di calore. E i fenomeni dove spesso si registra, spesso manca la ventilazione, l'ombra, e c'è un'eccessiva cementificazione. Inoltre, questo studio ci indica che un terzo dei decessi legati appunto a queste isole di calore potrebbe essere evitato se almeno il 30% dello spazio urbano fosse coperto appunto da alberi. Sono state analizzate, abbiamo detto, 9 città italiane, quindi in base a questo studio, ad esempio Milano, dove oggi c'è una copertura del 6%, una copertura media di alberi al 6%, si potrebbero evitare, se si andasse ad aumentare questa copertura arborea, si eviterebbero almeno 60 decessi estivi l'anno. A Napoli, se si piantasse il 17% di alberi in più, si eviterebbe il 70 morti. Oppure, parlando di Roma, ad esempio, aumentare la copertura degli alberi, portandola dal 9%, che è quella attuale, al 30%, visto che comunque Roma è una delle città anche più verdi, che ha tantissimi comunque parchi, ecco, se si riuscisse ad aumentare si potrebbero evitare ben 200 morti l'anno a causa del calore. Stessa cosa per Barcellona, ancora di più per Madrid e per Londra. Quindi, insomma, gli esperti ci dicono che piantare alberi crea degli enormi benefici, per poi senza parlare di quello di cui abbiamo già parlato, cioè dell'azione, no? Dell'albero in sé, che purifica l'aria, quindi fa stare meglio le persone che sono attorno. Vari studi precedenti ricordano come l'esposizione all'ondata di calore può portare a mortalità prematura, a malattie cardiorespiratorie, a ricoveri ospedalieri. Quindi perché non evitarlo? Perché non prevenire? Quindi invece nelle città funziona tutto, nelle città, insomma, con queste giunte governative, direi, ma da anni, da decenni, funziona tutto al contrario. Quindi minore vegetazione, maggiore densità della popolazione, maggiore superficie impermeabile, quindi stiamo parlando di asfalto, che insomma mettono a dura prova e giocano purtroppo un importante ruolo contro la salute dei cittadini. E questo studio del spagnolo si ha studiato anche la differenza tra le temperature nelle zone rurali e quelle messe in contrapposizione con le temperature per ogni città. E quindi anche lì lo scenario all'interno delle città è peggiore, ovviamente, perché sono di gran lunga il numero dei morti per il caldo è di gran lunga superiore rispetto a quello nelle zone rurali. Quindi 6.700 morti sono le morti premature che sono state prese in considerazione, sono state, non mi viene la parola, mannaggia la miseria, e comunque che potrebbero essere evitate. Quindi speriamo che i nostri sindaci, anziché pensare ad emettere ordinanze d'abbattimento, speriamo che prima o poi penseranno anche alla salute dei cittadini e degli animali che dovrebbero convivere con l'uomo. The Cranberries e poi il nostro ospite della puntata. Dopo i Cranberries do il benvenuto al direttore tecnico scientifico dell'Eco Istituto Reseda, Roberto Sallustri, quindi benvenuto ad Animal Voice. Parleremo insieme di alberi, ma nello specifico di attivisti, quindi i protettori degli alberi, delle foreste. Quindi benvenuto Roberto ad Animal Voice. Eccoci, aspetta che non ti sentivamo, prego.
Sì, senti ora?
Ora sì. Ci okay, sentiamo.
Grazie Michela e buonasera a tutti quanti.
Buonasera a te Roberto. Allora, purtroppo non ci sono buone notizie, intanto parliamo un istante, accenniamo un pochino al progetto, già ne avevamo parlato ad Animal Voice, però ecco, ricordiamo come nasce, come nascono i Guardiani delle Foreste, perché nascono, chi sono?
Nascono perché è importante difendere coloro che difendono le foreste.
Certo.
In particolare stiamo parlando degli indios amazzonici, della Colombia, della Repubblica Democratica del Congo, che difendono le foreste più grandi del pianeta, cioè l'Amazzonia e la foresta congolese.
Esattamente, perfetto. E, però purtroppo c'è qualcuno che sta mettendo i bastoni tra le ruote, no? Perché non vuole che vengano protetti queste foreste. Come mai?
Allora, intanto ecco, nel caso specifico parliamo della foresta del Chocó in Colombia. Mm-hmm. È una foresta enorme. Ricordiamo che appunto l'Amazzonia è una foresta che si estende dal Brasile fino appunto alla Colombia.
Gigantesca.
E questa parte, diciamo, è rimasta praticamente non toccata, ma soprattutto dopo la guerra in Ucraina molti paesi europei cercano di realizzare delle miniere in questa foresta. E è una foresta che già ha diversi problemi, perché ci sono i narcotrafficanti, perché c'è la guerriglia da decenni, ci sono i paramilitari e una corruzione anche della polizia locale enorme. In questo contesto noi abbiamo i guardiani delle foreste, cioè gli indios che vivono nella foresta, che hanno un loro riconoscimento all'interno del governo colombiano, ma che comunque vivono questa realtà, tant'è che in Colombia abbiamo il più alto tasso di assassini contro leader indigeni, contro i difensori delle foreste, che appunto quasi sempre sono appunto indios della foresta del Chocó.
Esatto, quindi come dici tu, come insomma il sottotesto è, si gioca sporco e si gioca e non si gioca neppure ad armi pari, perché stiamo parlando di narcotrafficanti o comunque di persone abilitate ad capaci di uccidere contro gli indios, che sicuramente non la cercheranno di difendersi in qualche modo, ma non avranno sicuramente gli stessi mezzi, giusto?
Certo, beh, voi immaginate che anche un piccolo narcotrafficante ha praticamente un esercito a sua disposizione, sono numerosi, per quanto il governo colombiano cerca di combattere la corruzione, però sono numerosi i casi di comandanti delle stazioni locali di polizia che invece di combattere la criminalità, diciamo che chiudono tutti e due gli occhi. In questo contesto abbiamo le comunità indigene che cercano di difendere la loro foresta, la nostra foresta, la foresta del pianeta, e lo fanno anche tra virgolette a mani nude, perché per loro etica le guardie indigene non sono armate, sia perché, come giustamente ci spiegano loro, non è che possono avviare una guerra contro i narcotrafficanti o contro i paramilitari, perché sarebbe una guerra impari, cioè da una parte abbiamo una capacità praticamente illimitata di rifornirsi di armi e di assassini e dall'altra parte abbiamo una popolazione che comunque è una popolazione pacifica. Però nonostante questo le guardie indigene riescono a difendere la foresta, però abbiamo purtroppo questo altissimo tasso di assassini che vengono perpetrati in queste zone. Sappiamo che sono circa 300 l'anno gli attivisti uccisi in Colombia, nella sola Colombia, e noi stiamo cercando di difenderli in qualche maniera, soprattutto facendo conoscere la loro lotta. E in questo contesto, l'altro anno Gabriel, uno degli attivisti della comunità indigena Orewa, è venuto in Europa, invitato da noi e ospitato da noi, proprio per far conoscere questa situazione. Logicamente questa cosa, sapendo che l'avrebbe messo in pericolo, perché logicamente i narcos, i paramilitari e tutti quelli che hanno interesse alla deforestazione della foresta del Chocó sono venuti a saperlo, e quando lui è rientrato in patria l'hanno minacciato. In realtà già lo minacciavano quando era qua in Italia. Lui comunque ha continuato, poi è tornato in Colombia. Visto lo stato d'allerta, noi abbiamo, collaborando con Amnesty International e con l'Unità Nazionale di Protezione Colombiana, abbiamo messo Gabriel in protezione. Quindi nel momento dell'attentato lui aveva una scorta, anzi per fortuna, altrimenti sarebbe morto.
Aveva anche un giubbotto antiproiettili?
Praticamente lui, vi racconto un po' come è andata la cosa. Lui si stava spostando da uno dei paesi periferici della foresta del Chocó per andare a Medellin, famosa poi tra altre cose per i narcos, e stava andando appunto a presenziare a una riunione regionale per la protezione della foresta del Chocó. Lui è stato intercettato da una squadra in motocicletta, con delle motociclette piuttosto potenti fuori strada, è stato intercettato sulla strada, l'hanno fermato e gli hanno sparato in pieno petto, e per fortuna aveva appunto il giubbotto antiproiettile. La scorta è intervenuta allontanando le persone, gli assassini che l'avevano colpito, per fortuna, perché questi erano tornati indietro per finirlo.
Certo.
Quindi grazie al giubbotto, grazie all'intervento della scorta, Gabriel è salvo. Il problema è che ora abbiamo dovuto elevare il livello di protezione.
Certo, ci credo. Lui come sta in questo momento?
Guarda, come sta? Diciamo, fisicamente si sta riprendendo, perché comunque un colpo di una pistola a 9 mm in pieno petto, anche se non ti perfora, fa male.
Si
infatti
sente
lui
comunque,
ha
certo,
proprio al centro del petto, una grave ustione dovuta all'urto del proiettile contro il giubbotto. E proprio ieri siamo riusciti a fargli fare un'ecografia e avremo risultato tra qualche giorno, perché non è facile, perché lui comunque l'abbiamo dovuto mettere in clandestinità, attualmente è in protezione, sempre con la scorta, nascosto, però deve andare in ospedale a farsi fare queste ricerche, quindi diciamo è comunque un momento pericoloso.
Certo.
E poi la sanità in Colombia è privata, quindi lui non è che va in ospedale pubblico e si fa fare un'ecografia. Infatti lo stiamo sostenendo anche economicamente, abbiamo anche iniziato una raccolta con PayPal per appunto raccogliere dei fondi per aiutarlo.
Quindi noi possiamo supportare a questo punto,
certo, abbiamo appunto, già avevamo diciamo una raccolta specifica per i guardiani delle foreste, che adesso abbiamo orientato
dedicato
appunto al sostegno di Gabriel e della comunità Orewa che lo sta sostenendo.
Certo.
Che poi appunto non è facile, noi poi subito dopo l'attentato che è avvenuto il 26 marzo abbiamo dovuto riattivare una rete di protezione, abbiamo contattato il governo colombiano, abbiamo ricontattato Amnesty International e Amnesty America in maniera da poter intervenire anche direttamente. E poi c'è la questione comunque, diciamo, che questo superamento di un certo livello anche a lui, per quanto lui è abituato, perché come dicevo lì di compagni che sono stati assassinati ce ne stanno tantissimi, dei guardiani delle foreste, delle guardie indigene, i leader spirituali e politici degli indigeni, sono tra gli obiettivi, sono i principali obiettivi, quindi lui l'ha già visti, compagni morti, vive una situazione comunque che era già di pericolo, però quando vieni poi colpito direttamente le cose cambiano, noi lo sappiamo perché anche molti attivisti, anche io ho avuto purtroppo questa esperienza, e logicamente stai anche un po' sotto shock. Il problema è che lui ora sta nascosto, quindi io lo sento quotidianamente, e sentiamo quotidianamente anche l'Unità Nazionale di Protezione della Colombia per gli indigeni, però comunque capisci che è una situazione veramente
drammatica,
quindi attualmente sta abbastanza bene, per quanto non sappiamo se ha avuto danni agli organi interni, speriamo nei prossimi giorni di saperlo, perché solo ieri è riuscito a farsi fare l'ecografia, e speriamo che non ha niente da quel punto di vista. Stiamo sostenendolo anche da un punto di vista mentale, perché c'ha morale, perché c'ha bisogno in questo momento, insomma.
Assolutamente, quindi un forte abbraccio a Gabriel, per cui parlando di supporto, noi da qui possiamo supportare solamente, insomma, non è poco se riuscissimo a mandare, ad inviare un sostegno economico per supportare le spese per Gabriel, per supportare comunque tutto il progetto. Come possiamo fare?
Allora, esiste proprio una campagna che abbiamo fatto partire su PayPal, si chiama Guardiani delle Foreste. Potete andare sia sul gruppo Facebook Guardiani delle Foreste Wiser Heart, e lì trovate l'indicazione per fare le donazioni su PayPal. Poi se volete magari lo mettiamo anche sul sito di Radio Città Aperta.
Certo.
Noi, ecco, in questo momento logicamente siamo in emergenza, quindi io come coordinatore tutte le risorse le stiamo mettendo su Gabriel in questo momento, perché rischia veramente la vita. Logicamente la squadra della morte sta continuando a cercarlo, cioè voglio far capire questa cosa, non è finita, cioè c'è stato un attentato, ma nel momento in cui si eleva il livello di pericolo, e questi non è che metto paura e me ne vado, no, hanno iniziato a sparare, significa che vogliono finirlo, quindi noi dobbiamo da una parte cercare di tenerlo in protezione il più possibile, che significa anche pagargli le spese di vitto alloggio, anche quelle sanitarie, perché come dicevo prima in Colombia la sanità pubblica praticamente non esiste, tutto non esiste in quell'area. E poi dall'altra parte un lavoro di tipo politico, quindi poi anche se ci sono politici, europarlamentari in ascolto, anche altre associazioni che ci vogliono aiutare in supporto, per appunto convincere l'Unità Nazionale di Protezione a elevare il livello di protezione di Gabriel e in generale l'attenzione su questo problema, perché pochissimi sanno che praticamente un attivista al giorno viene ucciso in Colombia. È una situazione veramente terribile, e questa cosa è diventata ancora più grave ora che con la guerra in Ucraina i paesi europei chiedono alla Colombia di aprire nuove miniere di carbone. Anche questa è una cosa che si sa poco, cioè vedete come il mondo è tutto correlato una nazione all'altra, cioè come succede qualcosa in Europa, poi c'è qualcosa che succede pure in altre parti del mondo.
Assolutamente, poi la pensiamo così, è lontana, beh, proprio grazie a quelle foreste che noi riusciamo a vivere e a sopravvivere, quindi è un qualcosa che poi toccherà anche noi in qualche modo, quindi è giusto parlarne, è giusto insomma attivarsi, anche se non si può andare là direttamente. Io mando un forte abbraccio ovviamente a Gabriel e a tutti i guardiani delle foreste. Io non so se hai qualcos'altro da aggiungere, Roberto.
Guarda, come Guardiani delle Foreste non stiamo lavorando solo in Colombia, stiamo lavorando anche in Italia, perché ci sono foreste da salvaguardare anche qua da noi.
Certo.
Fra poco partirà il corso gratuito annuale online dei Guardiani delle Foreste, quindi per tutti gli attivisti, i volontari che vogliono difendere le foreste nelle altre parti del mondo, ma anche in Italia. Quindi chi è interessato può appunto contattarci attraverso il gruppo Facebook e partecipare gratuitamente a questo corso online.
Perfetto, magari lo ricorderò anche io facendo il resoconto della puntata, inserirò sia il link per la raccolta fondi che appunto questo workshop gratuito proprio per diventare guardiani delle nostre foreste, dei nostri boschi.
Certo.
Che si svolgerà ai Castelli Romani?
No, è online, a livello nazionale, e quindi appunto chi vuole partecipare verrà inviato il link per la partecipazione e può farlo da casa. Poi logicamente il corso serve anche per agire sul proprio territorio.
Certo.
Quindi noi siamo ai Castelli Romani, ma ci sono gruppi nelle Marche, in Piemonte, in Toscana.
Perfetto.
Dappertutto, quindi ognuno, e dove non c'è un gruppo, con il corso si aiuta appunto a crearlo, il gruppo dei guardiani delle foreste locali. In realtà partecipano anche tante altre associazioni, quindi associazioni ambientaliste locali, associazioni per la difesa dei vari boschi o anche degli alberi in città, quindi diciamo che non è una cosa che è legata solo ai guardiani delle foreste, ma tutte le associazioni che vogliono appunto difendere proprio le foreste. Il corso ti mette in condizioni di fare delle campagne di protezione, delle azioni giuridiche, e comunque insomma ti dà quegli strumenti che servono appunto per difendere le foreste.
Assolutamente, quindi interessantissimo. Io ti ringrazio Roberto come sempre per il tuo prezioso contributo alla puntata, ma anche rispetto a tutto quello che stai facendo.
Grazie a te, grazie a Radio Città Aperta.
Grazie, allora ci risentiamo presto, io intanto mando in onda Moby.
Grazie. Green Sally up, green Sally down, let's don't start, gotta tell the ground. Green Sally up, green Sally down, let's don't start, gotta tell the ground. Green Sally up, green Sally down.
Moby suona la sua Flower su Radio Città Aperta. Io vi ricordo che questa puntata sta diventando un podcast, quindi la ritroverete sul sito di radiocittàaperta.it, sulla voce podcast trovate i podcast della giornata, insomma degli ultimi giorni, oppure cliccando sul palinsesto del martedì potete cercare Animal Voice e lì troverete questa e le puntate precedenti. prima di concludere la puntata, ci sono alcune notizie dal mondo, già le abbiamo avute, purtroppo non felici, dai guardiani delle foreste, però adesso ci trasferiamo un istante in Tanzania, perché sono state scoperte 6 nuove specie di millepiedi nella riserva naturale di Magombera, che era stata disboscata negli anni 70, poi pian piano è stata ripopolata, ripopolata non solo di alberi ma anche di specie di millepiedi, specie aliene, vengono definite così le specie di animali che non fanno parte magari proprio nello specifico di quel territorio, che sono riuscite a coesistere con quelle locali, e quindi sono state, ripeto, scoperte, registrate 6 nuove specie di millepiedi. Quindi evviva la Tanzania! E poi ci trasferiamo nelle Filippine, dove c'è il popolo nativo dei Tagbanua, che è una delle popolazioni più antiche delle Filippine, appunto. Ecco, anche loro, come i guardiani della foresta, stanno facendo una lotta, stanno lottando contro l'estrazione mineraria per proteggere le montagne, le loro montagne, dove vivono, dove riescono a sopravvivere. E quindi è importante fare mettere l'attenzione anche su queste popolazioni che non hanno le nostre stesse tecnologie, ma che stanno facendo di tutto per proteggere il luogo dove abitano, ma contemporaneamente o inconsapevolmente stanno proteggendo anche noi. Quindi è giusto ricordarlo. E poi arriviamo in India, nel Rajasthan, c'è un gruppo di abitanti di un villaggio che sono riusciti a costruire una sorta di muro di terra che è riuscito a... A cosa serviva questo muro? Questo muro è riuscito a funzionare, a fungere come se fosse una sorta di pozzo che raccoglie e trattiene l'acqua piovana. Visto che non piove da tantissimo in quella zona del mondo, sono riusciti però ad ottenere un bel po' di acqua, a permettere le coltivazioni, quindi è stato ripristinato circa il 40% del territorio limitrofo, e per non parlare ovviamente degli animaletti, ad esempio gli uccelli migratori che stanno tornando in quella zona, si erano spostati proprio per mancanza di acqua. Quindi evviva! E infine parliamo della Germania, dove c'è uno chef che si chiama Patrick Burrichter, ma non so come si pronunci, e praticamente lui ha avuto un'idea. Ha avuto l'idea di distribuire 13.000 pasti ogni giorno alle case di cure della sua zona per promuovere una dieta più salutare, più sostenibile e soprattutto vegan. Quindi ci piace assai questo Patrick Burrichter, e il mio applauso a lui e a chi sta facendo una rivoluzione silenziosa, pian piano, partendo anche da questi posti che tu non penseresti mai. Siamo giunti al termine della nostra puntata. Già si sente di sottofondo la canzone di Atmosphere che ho scelto per il nostro momento di chiusura, che si chiama Goccia di Assenzio, e ho scelto una frase di Seneca che dice questo: sono più le cose che ci spaventano di quelle che ci minacciano effettivamente. Soffriamo molto di più per la nostra immaginazione che per la realtà. I wish I knew how it would feel to be free. E quindi io vi ringrazio per essere state e stati con me, ringrazio l'ospite della puntata Roberto Salustri, ringrazio i guardiani della foresta, ringrazio tutte le persone che prendono coraggio e lottano effettivamente per qualcosa, senza fermarsi alla paura o alla minaccia. E quindi io vi abbraccio, come sempre vi auguro di trovare la felicità, di essere liberi dalla sofferenza e di essere coraggiosi e coraggiose. E quindi noi ci risentiamo il prossimo martedì in diretta, sempre dalle 17 alle 18 su radiocittàaperta.it, oppure su il podcast o in replica il venerdì dalle 15 alle 16. Un abbraccio, un saluto, ciao.
Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.